Commento al libro intervista con lo Spiegel, Ormai solo un Dio ci può salvare, di Martin Heidegger. Allora, l'intervistatore, nome che è assente da questa edizione, che è del Guanda Editore, Ugo Guanda Editore del 1976, l'intervista è apparsa nel 1976, il libro è del 1987. Il fondatore dello Spiegel è Rudolf Augstein, che intervista Martin Heidegger. E questo lo chiamo libro, libro intervista lo chiamo libro. Questo libro e l'intervista è divisa in due parti. Queste due parti sono espresse dalla prima battuta dell'intervista. Dice, no, infatti, vorremmo collocare, dice Rudolf Augstein, vorremmo collocare questo 1933 in un contesto più ampio, di cui arrivare ad alcuni problemi che sembrano importanti, come per esempio che possibilità vi sono di influire a partire dalla filosofia sulla realtà effettuale, compresa la realtà politica. Cos'è questo 1933? Perché chiede ad Heidegger. Professor Heidegger, abbiamo ripetutamente constatato che alla sua opera filosofica fanno un poco ombra eventi, sia pure di breve durata, praticamente un anno, che sono accaduti durante la sua vita e che non sono mai stati chiariti. Cioè, l'intervista è divisa in due parti. Nella prima Heidegger si discolpa dall'appartenenza al nazionalsocialismo. Nella seconda si affronta la problematica. Può la filosofia, le idee, incidere sulla realtà? Si può cambiare il mondo? Questo è il discorso. Se si può cambiare il mondo con l'azione ispirata dalle idee. Le due parti sono connesse tra di loro. Allora, innanzitutto bisogna chiarire questo discorso. Non è vero che Heidegger ha aderito al nazismo, perché se tu dici che Heidegger ha aderito al nazismo, significa che Heidegger era antisemita ed era d'accordo per lo sterminio degli ebrei. Heidegger ha aderito sì al nazismo, ma a una condizione. La concezione che Heidegger poteva comprendere e aveva del nazionalsocialismo, come della rottura, senza sapere che Hitler era un delinquente, senza sapere che il nazionalsocialismo era antisemita, lo poteva anche leggere, senza sapere che questa rottura comportava lo sterminio degli ebrei. A questa condizione Heidegger ha aderito al nazismo, ma tu non puoi dire Heidegger ha aderito al nazismo senza spiegare in che senso ha aderito, e vi ha aderito solo per un anno. E poi è sceso a compromessi per poter reggere l'Università di Friburgo. Dopo un anno l'ha già lasciata e subito veniva maltrattato, spiato dal regime, e poi è stato mandato ai campi di lavoro forzati. Quindi non è che Heidegger ha aderito al nazismo. Dirlo senza precisazione significa screditare Heidegger. Quindi nella prima parte Heidegger si discolpa dall'accusa di aver aderito al nazismo tout court. Ecco, e si discolpa molto opportunamente. Non è vero che era antisemita, non è vero che ha maltrattato Husserl perché era ebreo, eccetera. La seconda parte è quella in cui si affronta la problematica che può la filosofia cambiare il mondo. Le due parti sono collegate tra loro perché Heidegger ha aderito al nazismo in quanto vedeva in esso una rottura, nel senso di una capacità del nazismo di prestarsi come ideologia per consentire all'uomo e alla democrazia, o a un sistema alternativo alla democrazia, di avere un rapporto positivo, sufficiente, contrastante, salvifico dell'uomo con la tecnica, con l'era della tecnica. E dice Heidegger, il nazionalsocialismo era sprovveduto culturalmente per poter avere questo rapporto con la tecnica. Non ce l'hanno questo rapporto né gli americani né i francesi, e poi dice forse i tedeschi hanno una missione salvifica, ma non i tedeschi nazionalsocialisti, i tedeschi alla Hölderlin, alla Goethe, alla Hegel, alla Kant, alla Beethoven, ecco Mozart, non so, mi pare fosse austriaco, non mi ricordo. Ecco, no? Quindi c'è un'altra nota da osservare. Heidegger dice la filosofia non può cambiare il mondo, non ce la fa. Le idee non possono cambiare il mondo non si può cambiare, ormai solo un Dio ci può salvare. La cosa da osservare è che questo Rudolf Augstein è non solo giornalista fondatore dello Spiegel, ma è stato anche un uomo politico. E che cosa si può osservare? Va da osservare che l'intervista è apparsa nel 1976, ma l'intervista è stata resa nel 1966, quindi pubblicata 10 anni dopo. L'intervista risale al 1966 e Rudolf Augustin non è che si è arreso alle parole di Heidegger, non si può cambiare il mondo, no, è diventato politico, uno dei più influenti giornalisti e politici della Germania, della Guerra Fredda, e quindi praticamente lo vediamo membro del Bundestag nel 1972, e quindi lui ha dato il suo contributo politico, perché ha detto sì, io con Heidegger vengo a sapere che non si può cambiare il mondo, ma io do il mio contributo. E Rudolf Augustin il suo contributo lo dà per piccoli passi, pur sapendo, grazie ad Heidegger, che non puoi cambiare il mondo e non puoi influire sulla realtà. Lui cioè non si è fatto perdere danno in base a questo, ai risultati di questa filosofia con Heidegger. Altre osservazioni: lucidità di Heidegger sulla tecnica, e prima di Severino, la problematica della tecnica nasce forse con Heidegger dal punto di vista dell'assunzione della filosofica. Un'altra osservazione che avevo fatto in altri commenti su questo sito a questa intervista è che il tempo dell'intervista risale al tempo della fondazione della commissione trilaterale, che ha un progetto tecnocratico sul mondo. Quindi c'erano persone che avevano assunto il programma di un cambiamento tecnocratico della realtà ai tempi di Heidegger. Quindi la tecnica non nasce con Severino e Galimberti, nasce con chi la pratica, con chi la vuole usare per dominare la realtà. Quali altre osservazioni si possono fare su questo libro? Altre osservazioni, si parla del viaggio sulla Luna, dice la Terra fotografata dalla Luna, si è già compiuto lo sradicamento. E poi c'è una conclusione profetica del libro che dice non si sente ancora la voce di un pensatore che sia grande ad avere un rapporto definito con le cose per definirle immediatamente, no? La grandezza di ciò che da pensare per noi è ancora troppo grande. E poi la conclusione di questo commento, io riporto qual è l'essenza della tecnica, perché appunto io so qual è l'essenza della tecnica che Heidegger non aveva saputo identificare, perché Heidegger non aveva gli strumenti speculativi per identificare l'essenza della tecnica. L'essenza della tecnica, quella sconosciuta a Severino, sconosciuta a Galimberti, sconosciuta ad Heidegger, è questa. Nel piano della filosofia, quando tu parli di paradiso, parli di cose che non puoi sapere, che sono oscure, che sono nascoste, che non appaiono, che rientrano nell'ambito della conoscenza teologica. E invece il paradiso ha un impatto psichiatrico nella mente. Il paradiso emerge nella storia come tecnica. Quando tu muori e risorgi e vai in paradiso, tra virgolette, è chiaro che ti sradichi dalla terra, ma sradicandoti dalla terra vai invece nel luogo naturale dell'uomo, perché l'uomo è fatto per il paradiso. Si ha cioè uno sradicamento positivo dalla terra. E peraltro Gesù dice, non si compie neppure, perché Gesù ti dice il regno dei cieli è già in mezzo a noi. Facendo emergere il nichilismo, il paradiso in terra, invece opera uno sradicamento negativo dell'uomo, perché l'uomo sta nella tradizione che Heidegger chiama la patria. Emerge il paradiso nella storia sotto il profilo psichiatrico come tecnica. Tu ti distacchi dalla terra, dal passato, dalla tradizione, dalla patria e vai proiettato nel paradiso, nella tecnica, quindi nel futuro, futurismo, transumanesimo, eccetera. Questo paradiso non è l'aldilà dopo la morte, ma avviene nell'aldiqua prima della morte. E quindi è uno sradicamento negativo, perché tu, passando dal passato al futuro, dalla terra al cielo, dalla patria al paradiso che è la tecnica, subisci uno strappo, uno sradicamento dell'uomo che determina tutti i fenomeni nichilistici, tra i quali la tecnofobia. Questa è l'essenza della tecnica. Mancano ad Heidegger gli strumenti concettuali per definirla, perché sia Heidegger che Severino che Galimberti, che la commissione trilaterale che vuole attuare il processo tecnocratico, impedendo ai ricchi di subire la tecnica e buttando la tecnica sul ceto medio, gli manca a tutti costoro lo strumento concettuale fondamentale per capire che cosa sta accadendo, e cioè che appunto il paradiso che sta tra le nuvole, che sta nel cielo, il paradiso indeterminato della teologia, in realtà agisce su base psichiatrica nella mente dell'uomo e appunto strappa l'uomo dal passato apparendo sulla terra, come dice Galimberti, ambiente, la tecnica. E perché la tecnica è il paradiso? Per tutto quello che ha detto l'episteme, perché non è che in paradiso non c'è la natura, anzi l'essenza della natura sta solo in paradiso, perché dice l'episteme, capovolgendo il rapporto, capovolgendo la prospettiva, dicendo quello che non ti aspetteresti, tu sei stato creato non nella natura, ma in una configurazione tecnica artificiosa che, se te ne accorgessi, andresti in attacco di panico. E gli uomini, gli scienziati, Copernico, Galileo Galilei, gli scienziati, gli astronomi, eccetera, per paura di sapere la situazione che ti viene svelata dal film The Matrix, che sei in una configurazione tecnica, per paura ti difendi e dici sono nella natura. Quindi c'è un doppio, triplo, quadruplo capovolgimento, perché tu vieni sradicato dalla natura e finisci nella tecnica, ma in realtà dovresti sapere che già non sei nella natura, sei in un artificio tecnico. Ma la condizione del regno, dell'era di pace, del regno di Dio in terra, del cristianesimo in terra, è questa. Sei in una configurazione tecnica, ma devi vivere come se fossi nella natura, anche se non sei nella natura. E la tecnica, come civiltà della tecnica, come regno della tecnica, è sradicamento, che è l'essenza del regno del male che non c'è. Come fai a farlo tramontare? Con lo sviluppo previsto dalla teologia, densità energetica del sistema organico. E quindi in conclusione, questa è l'essenza della tecnica, e in conclusione la tecnica, genitore 1, genitore 2, transumanismo, fecondazione eterologa, chip sottoputaneo, il tablet a scuola, il computer, la società dei computer, internet, le social network, è la tecnica che ti prende la mano, di cui tu dice Heidegger non hai il controllo, la tecnica che da mezzo diventa fine di Severino, la tecnica come violenza, la tecnica come dominio, la tecnica come tecnofobia, la tecnocrazia, è una penetrazione diabolica della mente umana da parte di Satana, che proietta sulla tecnica il corpo di Cristo, da cui spera la salvezza, e quindi l'essenza della tecnica è l'anticristo.